HistoryCast, dal 2006 il primo podcast di storia.
Interpretazioni, non fatti. Dubbi, non certezze.
Basato su fonti storiche. Di Enrica Salvatori.
www.historycast.it.
In questa puntata parliamo del patriarcato. Lo so, lo avete sentito menzionare spesso ultimamente, e purtroppo temo lo sentirete ancora in interventi che pescheranno liberamente nel grande mare della sua lunghissima storia, una storia che crea da un lato confusione e dall'altro fornisce buoni alibi a chi vuole confondere le acque. Il termine è antico e nuovissimo a un tempo, attraverso i millenni, quindi mettetevi comodi, faremo un bel po' di salti. Se vi parlo oggi del patriarcato di Venezia, non mi riferisco certo al fatto che nel capoluogo veneto esistano padri o mariti oppressivi violenti, ma sto parlando della sede metropolitana veneziana della Chiesa Cattolica. Se parlo del patriarca ecumenico, non sto pensando all'archetipo del maschio oppressore universale, ma mi sto riferendo al primate di Costantinopoli. Quando un ministro dichiara che il patriarcato è terminato in Italia nel 1956, si riferisce in realtà all'abrogazione solo di uno specifico diritto, quello del padre di famiglia di educare e correggere la moglie e i figli anche con l'uso della forza. Chi obietta, ritenendo che sia doveroso ancora oggi contrastare il patriarcato, non significa che sia affetto da un cortocircuito temporale. Si riferisce semplicemente a un concetto che prescinde dalla legge. Ecco, il problema spesso nasce dall'accavallarsi dei significati, ma ancor più dal confondersi dei punti di vista, talvolta per ignoranza e mancanza di prospettiva storica, ma molto spesso anche per malizia, per la deliberata volontà di creare confusione. Insomma, un po' non si comprende e un po' si fa finta di non capire. Mi è sembrato quindi interessante provare a fare un ragionamento su questi diversi piani di lettura, perché cercare di capire meglio significa anche togliere il coltello dalle mani di chi uccide e la parola a chi usa la confusione per promuovere altri fini. Ecco, ora sappiamo tutti che patriarcato deriva dall'unione di pater, padre, e arco, comando. L'uso del termine si afferma però al passaggio tra l'età romana e il primo medioevo in un ambito molto ristretto, anche se all'epoca in realtà era molto ampio, che è quello ecclesiastico. Ma direi che questo non è il patriarcato che interessa particolarmente il nostro presente, anche se i patriarchi, come avete sentito prima, esistono ancora. Il patriarcato che impera nelle pagine dei giornali di oggi e ci appassiona nei dibattiti appartiene a due ambiti diversi, il diritto e la società. Che i due aspetti siano legati è ovvio. Banalmente la legge è espressione della società che regola, ma in genere arriva sempre in ritardo nella pretesa di mettere ordine nei suoi problemi. La società invece si origina prima e si muove, muta e si evolve molto più velocemente della legge. Il patriarcato, quindi, è dato da un insieme di usi e costumi, prima che di leggi, comportamenti, visioni, mentalità che assegnano al padre di famiglia un ruolo predominante, di dominio nei confronti di tutta la compagine familiare. Non solo la moglie, ma anche i figli, le figlie e in senso allargato tutti coloro che rientrano nel concetto di famiglia che si afferma nel corso del tempo. La domanda potrebbe essere quindi, da quando? Ecco, sarebbe una domanda parzialmente sbagliata perché l'oggetto di dominio, la famiglia, non è una realtà naturale, non c'è da sempre, ma è culturale, sociale e non è universale. Di conseguenza la domanda pur lecita, se la signora Neanderthal subisse il controllo del signor Neanderthal o fosse più o meno libera della signora Cro-Magnon, o da quando la donna Sapiens ha cominciato a considerare normale il fatto che il suo uomo avesse più potere e più diritti di lei, ecco, queste domande non possono avere una risposta chiara e lineare. In parte perché i resti archeologici non ce la danno proprio, ma soprattutto perché la ricerca in questo campo è molto cambiata nel corso del tempo. Le conoscenze sui rapporti di genere e i gruppi familiari per le lunghissime ere preistoriche sono cambiate da quando gli studiosi e le studiose hanno cominciato a rifiutare l'accettazione acritica di sesso e genere come fenomeni naturali e immutabili. È andata in crisi irreversibile anche la convinzione che le divisioni binarie del lavoro maschio cacciatore, femmina l'accoglitrice, fossero universali. Ugualmente l'aggressività maschile, l'attitudine alla guerra, la famiglia nucleare non sono più considerati risultati naturali dell'evoluzione umana. Alcune ricerche recenti hanno dimostrato che le donne nelle società di cacciatori-raccoglitori erano abili nell'uso di utensili, portavano con sé i loro piccoli e facevano parte di reti sociali. La teoria che il passaggio dalla vita nomade a quella stanziale abbia aumentato il carico di lavoro delle donne e diminuito la loro autonomia non è più accettata da tutti. Altre ricerche hanno dimostrato che l'arte rupestre è stata realizzata da uomini e donne, così come la creazione e l'uso di strumenti in pietra e oggetti in ceramica. Faccio giusto l'esempio di un caso curioso, il rinvenimento di specchi nelle sepolture inglesi dell'età del ferro. In passato bastava la presenza di questo oggetto per definire la sepoltura come femminile. In realtà, studi meno orientati da una mentalità patriarcale hanno fatto notare che la maggior parte degli specchi provenivano da sepolture non sessuate o di entrambi i sessi. E quindi non possiamo applicare alle origini della società umana etichette che abbiamo elaborato in tempi relativamente recenti. Riguardo ai gruppi umani primitivi, non abbiamo modo di sapere se fossero organizzati in gruppi parentali, se praticassero la poliginia o la poliandria, se la vita economica fosse basata sulla divisione del lavoro tra uomini e donne. La ricerca ovviamente procede e le nuove scoperte che si fanno ogni giorno restituiscono quadri complessi che dobbiamo guardare con una mentalità il più possibile priva di distorsioni, siano di stampo patriarcale o anche femminista. Questo significa ovviamente saper riconoscere le forme di patriarcato quando sono evidenti. Nelle civiltà che hanno lasciato le prime testimonianze scritte, la società infatti appare quasi sempre caratterizzata più o meno fortemente da un sistema patriarcale. Si legge nelle leggi sumere: se un figlio disconosce il padre, costui lo rada, gli faccia l'acconciatura dei capelli da schiavo e lo venda. Se un figlio disconosce la propria madre, gli si rada metà dei capelli, sia portato in giro per la città ed espulso dalla casa. Nel codice di Hammurabi, siamo nel 18 a.C., il padre può dare impegno al figlio per un debito, ma non può desidere darlo senza il permesso di un giudice. Il marito non è perseguibile se oltre a infliggere alla moglie le pene consuete, la batte, la rade, la ferisce o le fura le orecchie. L'elenco degli esempi che si potrebbero dare da questo punto di vista è sterminato e ognuno però andrebbe anche correttamente collocato nel suo contesto. Certo, non possiamo dimenticarci del nostro antenato più vicino, il pater familias romano, che ha un potere pressoché assoluto su tutta la famiglia in senso molto largo: mogli, sorelle, figli, figlie, schiavi e schiave, tutti coloro che abitano nella sua domus. Se il marito, come dice Catone, scopre la moglie commettere adulterio, può ucciderla impunemente. Se invece è questa a sorprendere il marito, non può sfiorarlo nemmeno con un dito. In caso di parricidio, il reo dovrebbe essere cucito in un sacco di cuoio con un cane, un gallo, una vipera, una scimmia, gettato in mare o in un fiume. Usi, costumi, mentalità, non sempre trasformatisi in leggi, in una società romana che era comunque sempre in movimento. Una cosa sono le norme dell'età repubblicana, altre quelle del periodo augusteo o del tardo impero, altra la realtà che gli studi storici e archeologici mettono in luce. Nel senso che spesso le ricerche sul campo fanno intuire scenari che non si riscontrano nel diritto o nelle orazioni politiche. Abbiamo qualche volta una percezione molto alterata di quello che poteva essere un fenomeno passato, soprattutto se lo ricostruiamo solo tramite le leggi o i trattati degli intellettuali dell'epoca, senza guardare ad esempio all'iconografia o ai reperti materiali che possono illuminare altri punti di vista. Nel tempo, la figura del pater familias è stata spogliata di tutta la complessità della sua larga famiglia e delle scoperte della comunità scientifica e ridotta a simbolo del giusto e naturale dominio del padre sulla famiglia. Allo stesso tempo, la donna ideale è diventata la matrona romana, obbediente al marito, patria e famiglia. Insomma, Cornelia per intenderci. Ecco però, forse Cornelia è nota solo ai boomer. Chissà se si parla di Cornelia nella scuola di oggi. Probabilmente no. e non a caso, perché ai miei tempi ci raccontavano Cornelia proprio come esempio della donna romana che era a sua volta modello ideale per la donna contemporanea. Figlia di Scipione africano, madre di 12 figli, tra cui i Gracchi, disdegnava la vanità e considerava i figli i suoi veri gioielli. Era importante perché figlia di un uomo e madre di altri uomini. In termini contemporanei la potremmo dire una madre della patria, che contribuisce alla grandezza della nazione partorendo ed educando i figli nel rispetto dell'istituzione. È anche una donna che possiamo raccontare solo dal punto di vista maschile, perché è stata narrata esclusivamente da maschi. Se però andiamo a guardare altre fonti, quelle archeologiche per esempio, o uniamo le fonti storiche a quelle archeologiche, il quadro si arricchisce. Sappiamo che durante l'ultimo periodo dell'età repubblicana molte matrone si erano arricchite grazie a eredità, donazioni, investimenti in attività produttive. Di recente, gli studi sui bolli dei laterizi di età imperiale attestano una notevole presenza femminile nella produzione di materiali da costruzione, un settore in ampio sviluppo per via dell'edilizia pubblica urbana all'epoca. Alcune titolari di fabbriche di laterizi appartengono alla famiglia imperiale come Faustina Minore e Lucilla Minore, ma altre appartengono a ceti inferiori, Valeria Urbica, Magia Marcella, Fabia Eliana. Tra il 115 d.C. e il 141 la nobildonna Plozia Isaurica è nota per essere stata domina di diverse figline, cioè fabbriche di laterizi nel territorio di Orte e Penna in Teverina. Quindi, la figura del paterfamilias romano, come del corrispettivo, la figura della matrona, sono certamente riconoscibili nel diritto e in altre fonti scritte dell'epoca, ma non esauriscono la complessità del rapporto fra i generi nell'antica Roma. Cosa ancor più interessante, queste figure sono state nel tempo trasformate in modelli culturali, morali e sociali, sono stati messi a fondamento e a supporto di innumerevoli realizzazioni diverse di patriarcato, già al tempo dei Romani e poi a crescere nel Medioevo, nell'età moderna, nel più vicino Ottocento, tutti modelli ideali, specchio di realtà concrete diverse a seconda dei contesti economici e politici locali, come anche delle consuetudini provenienti da altre culture. Prendiamo ad esempio il maggiorascato di età moderna. Prevedeva la trasmissione dell'eredità integra al primogenito, al parente maschio più prossimo di grado. Da un lato il maggiorascato è stato nel tempo una delle norme successorie che ha rovinato la vita a innumerevoli donne, ma alla sua origine non c'è stata solo una concezione patriarcale della famiglia, quanto il bisogno della nobiltà terriera di preservare l'integrità del patrimonio familiare. Il diritto di correggere il comportamento femminile si può benissimo colorare di pietà cristiana, quando la correzione è finalizzata alla volontà di salvare la donna dalla sua stessa natura incostante, fragile, lussuriosa, naturalmente propensa al peccato e all'isteria. Da qui la violenza all'interno del matrimonio, vista come comportamento positivo perché finalizzato al bene, o il soffocamento delle ribellioni femminili tramite la chiusura nei conventi o nei manicomi. Storie infinite si possono trarre dalle diverse declinazioni del patriarcato nella storia, che si guardi alla legge o alla società. Ma la domanda che ci inquieta oggi è quanto è presente questo fossile storico nel mondo contemporaneo, quanto è ancora importante? Ecco, altro salto, guardiamo la storia più recente, ad esempio al secondo dopoguerra e al boom economico degli anni 60. I mutamenti sono stati profondi e hanno certamente determinato il declino delle tradizionali relazioni fra i generi. All'indomani della liberazione, tra uomini e donne si aprì un quadro nuovo. Il suffragio universale maschile e femminile non basato sul censo è del febbraio 1945. Nel 1947 la Costituzione sancì la parità fra uomini e donne a tutti i livelli. Il diritto all'elettorato attivo e passivo aprì prospettive nuove perché i partiti politici dovevano tenere in considerazione una fetta dell'elettorato prima trascurata. Questo passaggio culturale fondamentale venne percepito da molti uomini con un senso doloroso di perdita, di indebolimento della virilità, di confusione e di impotenza. Una difficoltà ad accettare il cambiamento che in un certo senso si riconosce ancora oggi. Le condizioni mutate portarono poi nuovi diritti, divorzio, apertura alle donne della carriera diplomatica e della magistratura. Lo ius corrigendi è abolito nel 1956, Nel 69 viene dichiarato incostituzionale l'articolo del codice penale che puniva solo l'adulterio della moglie. Nel 1975 scompare la figura del capofamiglia e la potestà genitoriale diventa condivisa. Nell'81 venne cancellato il delitto d'onore e il matrimonio riparatore. Tutto bene quindi? Ni. Perché la crescente tutela giuridica delle donne in Italia ha innescato anche reazioni uguali e contrarie, per lo più emotive, che trovano riscontro sui giornali, negli eventi di cronaca, nel mercato. Negli anni 60 gli articoli giornalistici tendono a equiparare la donna emancipata a una donna che frustra la verità, le famose donne che indossano i pantaloni, ossia che spodestano il marito trattandolo come un servo. A questo disorientamento il mercato e la pubblicità reagiscono con prontezza, presentando un nuovo modello maschile, non più il padre padrone, tirannico e giusto, ma l'uomo di successo, ricco, liberale, moderatamente tollerante, incline ai piaceri della vita, ai beni voluttuari, narcisista e individualista. L'uomo, quanto più maschio, quanto più è di successo, ha il suo specchio nella donna oggetto, magari indipendente economicamente, ma anche seminuda, volutamente sdraiata sul cofano di un'auto sportiva, un oggetto del dominio maschile, ma in salsa capitalista. Diritti e lotte sociali, mercato e pubblicità hanno risposto e ancora oggi rispondono a spinte ed esigenze diverse perché la società in cui viviamo ha una storia lunga e complessa che non può essere disegnata solo come una crescita lineare verso il progresso. Le diverse componenti hanno creato e continuano a creare ancora oggi una serie di cortocircuiti. Donne e uomini hanno uguali diritti e doveri, ma le pubblicità dei giocattoli continuano a proporre bambine con le bambole e cucine in miniatura e per i ragazzi modellini di macchine e fucili. La violenza carnale è un reato grave, ma nel linguaggio e nei comportamenti comuni il maschilismo è più che tollerato. Quindi, se guardiamo le cose solo dal punto di vista della legge, il patriarcato è certamente poco più di un fossile, un residuo in gran parte o totalmente eliminato, come la schiavitù o la tortura. Questo però non significa che a livello dei comportamenti sociali, delle reazioni emotive, della comunicazione, il patriarcato non continui a essere più che vivo. La schiavitù è un reato, ma sappiamo bene come siano diffuse nel territorio nazionale forme di schiavitù e di sfruttamento. La tortura è un reato, ma sappiamo veramente cosa succede nei centri per gli immigrati in Italia e nei paesi cosiddetti sicuri? Così il patriarcato non è diritto, ma realtà diffusa in parte della popolazione a diversi gradi e livelli. Il potere del maschio dentro e fuori la famiglia è da lungo tempo in crisi. Si è frantumato sotto i colpi del movimento femminista, dell'avanzare del capitalismo e del libero mercato, delle lotte sociali. Ma questi fattori hanno creato anche disorientamento, angosce, reazioni emotive violente, recrudescenza di atteggiamenti che ci sembravano relegati a un passato remoto, ma che in realtà sono ancora risposte a un mondo che è cambiato e che non si riesce ad accettare. Oggi non è più il padre l'unico garante dei figli davanti alla società. Il compito di stabilire chi sia un buon cittadino è in mano allo Stato. I genitori non sono più necessariamente quelli biologici, non per forza due, non obbligatoriamente di sesso diverso. Ma se questi mutamenti hanno portato a una crescita dei diritti civili, hanno provocato anche un forte senso di smarrimento nella percezione di sé e della famiglia. E questa percezione si è certamente fatta più complessa nella nostra società multietnica, con famiglie che provengono da altre culture, cresciute con altre mentalità. La legge è importante, ma non basta. Un caro saluto a tutti.
Avete ascoltato un episodio di Storycast?
www.historycast.it